Efesini, il capitolo 6, versi da 1 a 4. Vogliamo prima pregare? Alleluia. Con la Bibbia nelle mani vogliamo cercare il Signore. Voglio ringraziarti, Padre, per questo culto che ti stiamo offrendo. Voglio ringraziarti per la lode, l'adorazione. Signore, tu ci hai guidati, Signore, grazie. Voglio ringraziarti per queste parole di grazia, Signore, che la tua serva ci ha dato, Signore. Voglio benedire per questa testimonianza che mostra che tu sei vivente, Signore, che tu sei capace a trasformare le vite, Signore. Tu hai la potenza per trasformare i cuori, Signore, anche i cuori più duri possono essere da te trasformati, Signore, grazie. Vogliamo stare ora davanti alla parola, alle scritture, Signore, davanti alla tua santa parola, Signore, abbiamo riverenza per la tua parola, Signore. Chiedo che tu possa purificare ancora le mie labbra, la mia mente, il mio cuore, Signore. Voglio parlare, Signore, per la guida tua, Signore, a questi miei cari, a questi cari tuoi, Signore, a ogni mio fratello, ogni mia sorella, Signore. Vogliamo condividere questi versi, Signore. Dacci grazia di poter comprendere, ma soprattutto anche di praticare, Signore. Grazie per la tua unzione e guida nel nome di Cristo, Padre. Amen. Figli, quanti siete figli in questo posto? Quanti avete ancora i genitori? Figli, ubbidite nel Signore i vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. E voi padri, quanti sono padri in questo posto? E siamo in parecchi. Non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Sediamoci. Anche questa mattina ho avuto in cuore da parte del Signore di condividere questo tema della famiglia. Sento che richiede molto tempo e molta anche meditazione. Sentivo in cuore di poterlo trattare in queste riunioni che facciamo il giovedì, poterlo trattare anche condividendo gli uni e gli altri quello che Dio ci mette in cuore in relazione alla Bibbia, leggendo la scrittura e parlando di questo tema prezioso. Quindi questa domenica ci fermiamo, ma parleremo ancora per questa domenica di questo tema. Sono stato fortemente toccato dalla predicazione di un paio di domeniche fa, due o tre domeniche fa, quando il Signore mi ha messo in cuore questa frase che le famiglie forti fanno una chiesa forte. Visto che noi come comunità, visto che ogni comunità, ecco perché è importante seminare, lavorare su questo tema, investire del tempo e anche insegnare su questo tema, proprio perché una comunità può essere forte se le famiglie di quell'opera sono famiglie forti nel Signore. Se le famiglie di quell'opera sono famiglie stabili, dove il marito svolge il proprio ruolo, la moglie il proprio ruolo, i genitori il proprio ruolo. Quindi famiglie forti costituiscono una chiesa forte. Se ci sono in un'opera 10 famiglie, e queste 10 famiglie sono famiglie dove c'è disordine, dove i figli sono ribelli verso i genitori, dove il marito è autoritario e spadroneggia sulla moglie, dove la moglie inveisce contro il marito, che tipo di comunità sarà quella? Mi seguite? La Chiesa è fatta da famiglie. Sono le famiglie che fanno un'opera, e un'opera può essere forte se le famiglie sono forti. Allora il tema, vedete, e voglio ripetermi perché ho imparato da Dio a ripetere, ad insistere, come disse Paolo a Timoteo, insisti a tempo e fuori di tempo. Ho imparato a ripetere affinché i concetti che Dio ci mette in cuore possano rimanere. Il tema della famiglia è prioritario nella fede. La famiglia è un'idea, un progetto che Dio ha creato. È stato Lui a creare la famiglia, è stato Lui a dire che l'uomo avrebbe lasciato il padre e la madre e si sarebbe unito alla moglie, che due sarebbero stati una sola carne. Questa è parola di Dio. È Dio che ha creato l'uomo e la donna, è Dio che li ha benedetti, ha detto unitevi e moltiplicatevi, siate fruttiferi. Quindi questo è il progetto di Dio. Dio stesso, quando la famiglia, la prima famiglia cadde, quando la prima famiglia peccò, sto parlando di Adamo e di Eva, cosa ha fatto? Ha chiamato un uomo e una donna. Quest'uomo era Abramo, la donna era Sara. Ha chiamato una famiglia. E una delle prime cose che ha detto ad Abramo fu che in te saranno benedette. Che cosa? Tutte le famiglie della terra. Dio è interessato alla famiglia, vedete? Tutto il piano di Dio si è svolto attraverso la famiglia. Dio chiamò Abramo, Dio diede un figlio ad Abramo, Isacco. Il piano di Dio andò avanti di famiglia, fate caso, in famiglia. Poi chiamò Isacco, dopo Isacco chiamò Giacobbe. Vedete, il popolo di Dio è andato avanti con le famiglie. E Dio ha lavorato sulla famiglia, perché Abramo, dovete sapere, che ha investito del tempo su Isacco per preparare Isacco, affinché Isacco potesse comprendere che doveva adempiere le promesse di Dio. Lo stesso ha fatto Isacco con Giacobbe. Vedete, Dio è un Dio di generazioni, è un Dio che lavora nelle case. Il popolo di Dio si è formato in questo modo, con una famiglia. Padre Abramo, in te saranno benedette tutte le famiglie, perché da quella famiglia sarebbe disceso un popolo, e da questo popolo, e in questo popolo sarebbe nato chi? Gesù. Quindi possiamo essere benedetti come famiglie perché Cristo è venuto in mezzo al popolo ebreo. Questa benedizione, in te saranno benedette tutte le famiglie, noi come cristiani di ora, noi possiamo ereditarla perché Cristo è venuto nel popolo e ci ha dato grazia di poter adempiere e ricevere questa benedizione. In te saranno benedette, sto riflettendo ancora su questa scrittura, c'è la, vedete, il proposito di Dio è quello di benedire la famiglia. La testimonianza migliore che noi possiamo dare, fate attenzione, fate caso a questa predicazione, vi supplico, vi esorto. La testimonianza migliore che noi possiamo dare al mondo è quella che noi rendiamo nelle nostre case. Dite amen. Perché tu puoi testimoniare di Cristo, ma se sanno che sei un marito autoritario e che maltratti la moglie, quello che tu dici alle persone non interessa. Tu, donna, puoi testimoniare di casa, sporca a casa, che inveisce contro il marito, puoi parlare ore e ore di Gesù, non ti ascolteranno. Tu, figlio, giovane, puoi parlare di Gesù, ma se nello stesso tempo ti hanno sentito imprecare contro i tuoi genitori, maltrattare i tuoi genitori, tutto quello che tu dici non interessa a nessuno. La testimonianza di una persona è quella che può dare, soprattutto all'interno della propria casa. Quindi per questo è importante che in questo tempo noi riflettiamo, che tu, se sei genitore, possa riflettere, che tu, se sei marito o moglie, possa riflettere, perché se non sei benedetto a casa tua, non puoi benedire gli altri. Ripetetelo: se io non sono benedetto a casa mia, non posso benedire gli altri, non posso benedire maggiormente gli altri se non sono benedetto a casa mia. Ci siete? Questo è un principio. Allora per questo è importante lavorare, farci lavorare, riflettere, meditare, condividere queste scritture che Dio ci sta mettendo davanti. Perché la famiglia è importante. Noi stiamo rischiando, l'ho detto già e lo voglio ripetere, siamo in un'epoca in cui ci sono cambiamenti mostruosi, incredibili. Il concetto di famiglia se n'è andato, non esiste più, la famiglia non è più un valore come una volta, il matrimonio non è più tenuto onore come ci insegna la scrittura, anzi il matrimonio non deve essere più fra un uomo e una donna, stanno cercando, in alcuni stati ci sono riusciti a legalizzare l'unione fra omosessuali. Ma ci pensate? Stanno cercando, e in alcuni stati ci stanno riuscendo, a regolare, a legalizzare l'unione fra uomo con uomo, fra donna e donna, e addirittura stanno cercando di dare diritti a queste famiglie strane, stanno cercando anche di dare la possibilità di adottare, pensate un po', i bambini. Quindi un bambino, un orfano, non solo ha avuto la disgrazia di essere orfano, ora ha anche quest'altra disgrazia di crescere con due uomini, di crescere con due donne. Ci riflettiamo su questo. Stiamo vivendo in quest'epoca, ci sono dei cambiamenti terribili, stiamo vivendo una fortissima piaga di divorzi, di separazioni. Le famiglie che in apparenza sono famiglie che appaiono almeno famiglie legate o unite, molte famiglie sono nell'adulterio pieno. La famiglia è in crisi. L'altro giorno ero in ufficio e un giovane, candidamente, ha neanche un anno che si è sposato, non ha neanche un anno di matrimonio, siccome aveva 3 cellulari, ci disse: ma tu quanto cellulare c'hai? Perché siamo in confidenza. Dice: se 3 cellulari, dice, uno è per mia moglie, uno è per il lavoro, dice, uno è per il seguito, e per le altre. Ma non c'era solo lui in ufficio, c'erano altri, ma nessuno si è scandalizzato, nessuno ha detto: oh, ma che stai dicendo? Perché è regolare. I giovani che si stanno sposando col presupposto, e ne conosco alcuni che possono avere tutte le relazioni di questo mondo. Questo è quello che c'è in questa società di oggi. Questa è la mentalità di questa società, questo è quello che stiamo vivendo. La convivenza ormai è pienamente accettata, mentre è un abominio davanti all'Eterno. Quindi siamo immersi. Io avevo uno zio che 30 anni fa, quando si parlava di convivenza, si metteva a gridare come un pazzo. Poi questo mio zio, stranamente, negli ultimi tempi, ha accettato che la figlia convivesse. Come mai? Cos'è successo a quest'uomo? È successo che ha cambiato mentalità, ha rinnovato la sua mente negativamente. E io ho un peso nel mio cuore. Perché non solo quest'opera, ma tutta la Chiesa mondiale, c'è un'ondata di divorzio e di separazione purtroppo anche nel corpo di Cristo. E ci sono molti pastori che si stanno sollevando e stanno insegnando, predicando sull'importanza, sul matrimonio, sulla famiglia. Perché tutto questo, vedete, viene a contagiare, a contaminare la nostra mente. Il fatto di vivere in una società che ha perso ormai ogni regola, ogni freno morale, il fatto di vivere in questo contesto è molto rischioso perché intacca la nostra mente, può corrompere la nostra mente e anche per alcuni credenti può anche sembrare naturale convivere. Potrebbe sembrare anche naturale avere una relazione extramatrimoniale. Ma tutto questo è peccato, sono gravi peccati, anzi abominio davanti al Signore. Amen. Amen. Sto insegnando e predicando anche per questo motivo. Voglio che la Chiesa sappia che la famiglia è il progetto di Dio. Sappia che la benedizione è nella propria casa. Deve sapere che il matrimonio, dice la Scrittura, sia il matrimonio tenuto in onore. Sia il matrimonio onorato da tutti, dice l'Apostolo. Significa che tu devi sapere che quando ti sei unito alla moglie o al marito, hai fatto non un contratto come ci diceva qualcuno tempo fa, non so se vi ricordate, un matrimonio era un contratto, il matrimonio è un patto, è un vincolo sacro. Quando io e mia moglie ci siamo impegnati, in quel giorno ci siamo impegnati non fra noi due, ci siamo impegnati noi due con il Signore. Quando un uomo e una donna si uniscono in matrimonio, Dio è testimone, Dio è presente e Dio richiede che tu mantenga gli impegni assunti. Amen? Il marito si impegna a proteggere la donna e devi farlo. Il marito si impegna a curare la moglie e devi farlo. La moglie si impegna ad assistere il marito e devi farlo. Perché questo impegno non lo hai preso solo con il partner, con il coniuge, è un impegno che hai preso davanti al Signore, è un voto che tu hai fatto davanti al Signore e noi dobbiamo adempiere i voti. Amen. Il matrimonio è un patto e dipende ed è basato su questo patto. Diceva bene Grazia, un patto di fedeltà, di amore, di protezione. E non dipende dalla bellezza fisica. Siete d'accordo con me? Perché poi quando la moglie diventa, non è più così bella, gli uomini cercano altrove, anche viceversa. Amen. Mia moglie mi ha detto che continuerà ad amarmi anche se ho la pancia, anche se i capelli se ne stanno andando, perché il matrimonio è basato sul patto che abbiamo fatto davanti al Signore. E noi abbiamo già visto, abbiamo messo un forte peso qualche domenica fa ai mariti. Mariti, amate le vostre mogli. Amate il verbo agapeo, amate in maniera con l'amore di Dio, significa. Dio ci ha amato incondizionatamente, ci ha amato mentre noi eravamo bestemmiatori, ci ha amato mentre noi eravamo peccatori, ingrati, ribelli davanti a Lui. Mentre noi eravamo in questa condizione, Lui ha amato. Allora, quando è scritto che i mariti devono amare le mogli, devono amare in maniera piena. Parlo a voi mariti, parlo a me stamattina, perché devo crescere. Noi dobbiamo amare pienamente le nostre donne, le nostre mogli. La prima responsabilità è tua, è mia. Io voglio che questo sia chiaro, parlo agli uomini stamattina. Perché a volte gli uomini si lamentano della donna, ma prima dovremmo noi riguardare noi stessi. Siete d'accordo con me, uomini? Dovremmo riguardare noi stessi. Perché se mia moglie si comporta in un certo modo, magari forse gliene do occasione io, che ne dite? A volte l'uomo si lamenta della donna, allora prima, vedi, la prima responsabilità è data all'uomo qui. Dal versetto 22, capitolo 5, scorrendo, spesso l'apostolo Paolo richiama i mariti. Mariti, amate le vostre mogli, così i mariti devono amare le loro mogli come i loro corpi. C'è questo paragone così stupendo, che come Cristo ha amato la Chiesa, tu devi amare tua moglie. Quindi la grande responsabilità è data all'uomo. La moglie deve riconoscere nell'uomo il capo della casa. La moglie deve riconoscere che l'uomo è stato stabilito non da se stesso, ma è Dio che ha stabilito l'uomo quale capo. Allora la moglie deve essere sottomessa al marito. È una sottomissione d'amore. È una sottomissione che si fa con grazia. Ma anche il marito non deve pretendere che la donna stia sottomessa. Io posso dirti questo, che se tu ami tua moglie, lei automaticamente si sottometterà. Perché la sottomissione di cui parla la Bibbia è una sottomissione d'amore. Cioè, la donna deve stare sottomessa al marito per come sta sottomessa al Signore. E la donna sta sottomessa al Signore non spaventata, non perché Cristo la domina, ma nell'amore. Allora la moglie stia sottomessa al marito, è una sottomissione di grazia e di amore. Però il marito, voglio ripeterlo, deve aiutare la moglie. Nella famiglia i primi a funzionare dobbiamo essere noi, significa marito e moglie, perché sono stati costituiti a capo della famiglia. Se non funziona il marito, se questo rapporto fra marito e moglie non funziona la casa. Siete d'accordo? Non funziona la casa. C'è solo disordine. Il marito deve amare la moglie deve essere sottomessa ed amare il marito. Io sento fortemente, stamattina non è un messaggio, ho preparato molto poco questa parola, ho detto: Signore, voglio parlare dal mio cuore, voglio parlare per quello che tu vuoi dare a me, al tuo popolo. Io sento molto forte. Dobbiamo lavorare su questo. Questa Chiesa deve lavorare su questo. Noi dobbiamo pensare al ruolo che abbiamo di marito e di moglie. Questo rapporto deve essere un rapporto che funziona, dove la base è Cristo, dove la base è l'amore. Io esorto i mariti, esorto me stesso, a trattenere, a frenare la lingua. Ditelo assieme a me, mariti. Io devo frenare la mia lingua. Significa che devo stare attento a quello che pronuncio nei confronti della moglie. Devo fare caso a quello che dico a mia moglie. Devo fare caso a come mi comporto con mia moglie. Devo fare caso alle maniere con cui approccio, con cui tratto mia moglie. Questo è molto importante. Fate attenzione a quello che il Signore ci dà stamattina. Devo fare caso a come tratto mia moglie. Se siete per caso, può capitare, nervosi, se avete avuto una brutta giornata al lavoro, e in questo periodo io ne sto vivendo a decine, vi esorto, se siete stanchi, a trattenere la lingua. Perché quando noi pronunciamo delle frasi verso la moglie, quelle frasi rimangono nel suo cuore. Quelle frasi feriscono la sua anima. E prima che l'anima viene curata e ristabilita, ci vuole del tempo. Amen. poi avete a combattere con la moglie, perché non è che si riprende subito. Però la colpa è vostra, è mia. E viceversa, ovviamente. Vito insiste, dice, non solo, questo non è solo per gli uomini. E viceversa, ovviamente, voi donne fate caso a quello che dite ai mariti. Amen. Aiutate i mariti ad essere i capi, le guide della casa. Oltre al marito e alla moglie, stamattina, vedete, i versi scorrono. La parola, l'Apostolo Paolo parla ai figli. Quanti siamo figli in questo posto? Quanti hanno dei genitori? Amen. Allora la parola parla a noi figli, a voi giovani anche. Dice, ubbidite nel Signore ai vostri genitori. Vedete, siamo in un contesto in cui questa parola, se io questa parola la ripeto in Piazza Loggio o in via Mazzini, si butteranno a terra i giovani. Dice, ma questo è pazzo. Questo che cosa avrà combinato, che cosa avrà fatto? Ubbidite, ubbidire. Allora, siccome i nostri giovani, i figli in genere, vivono in un contesto di ribellione, perché dagli anni 60 in poi quello che hanno trasmesso ai giovani, soprattutto ai grandi predicatori del rock, quello di ribellarti, ti devi ribellare ai genitori, la vita è tua, devi decidere tu, tu sei Dio, tu comandi sulla tua vita, non devono comandare i genitori. Allora, e questo è il seme, questo è quello che hanno seminato, intere generazioni, questa generazione compresa, vivono nella ribellione, non sopportano quello che dicono i genitori. Non gli piace quello che dicono i genitori, non vogliono stare sottomessi ai genitori perché devono seguire gli altri, che sono ribelli, che mandano i genitori a quel paese, si fa così. Allora i giovani sono anche, li vedo anche il mio figlio a volte, sono condizionati da quello che, dai loro simili. Allora gli viene quasi naturale rispondere malamente ai genitori o pretendere delle cose in maniera eccessiva, ribellarsi, non, gli sta stretto il fatto di dover ubbidire ai genitori. Allora la parola, vedete, parlo a me, sono anche io figlio, parlo ai giovani, parlo ai figli. Ci sono figli anche che hanno 30, 35 anni, già siete sposati, però il rispetto per i genitori è molto importante. Guardate cosa dice: figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché la spiegazione che dà Paolo, perché è giusto ubbidire ai genitori. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. Allora, quanti di voi credete in questa scrittura? Quanti di voi credete che questa è la Bibbia, che è verità, che dice la verità? Amen. Allora noi figli dobbiamo sapere bene che il fatto di onorare il padre e la madre non è un optional, non è un qualcosa che tu puoi fare o non fare. L'Apostolo spiega chiaramente che dal fatto, dall'onore che tu hai portato al padre e alla madre, dipende il tuo bene, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. A tutti piace avere una lunga vita sulla terra, amen. Amen. A tutti piace stare bene? Amen. Ma c'è anche una condizione, vedi? Voglio fare enfasi sui giovani, voglio fare enfasi anche sui trentenni, anche sui quarantenni come me. Se tu vuoi lunghi giorni su questa terra, fai caso a quello che il Signore ti sta dicendo stamattina. Se tu vuoi lunghi giorni su questa terra, devi ubbidire ai genitori. Devi avere rispetto per il padre e la madre. Se tu vuoi stare bene, ecco, si esprime così l'Apostolo, affinché tu stia bene, significa tutto, bene fisicamente, bene materialmente, è un bene grande che non finisce mai, affinché tu stia bene, ecco, di onorare, di rispettare. Non devi rispettare i genitori se ti dicono delle cose strane, tipo vai a buttarti a mare, che ne so, buttati in un pozzo, ucciditi. Allora ovviamente in questo bisogna usare discernimento, però questa è la regola, è un comandamento molto importante. Parlo ai giovani, soprattutto. Abbiate rispetto del papà e della mamma, abbiate rispetto delle guide che Dio vi ha dato. Amen. E voi, non dice, non parla alle mogli qui, e voi padri, non provocate ad ira i vostri figli. Anche qui c'è un bilanciamento molto saggio, ovviamente la scrittura è ispirata dallo Spirito Santo. Vedete, prima parla ai figli di ubbidire ai genitori, di onorare i genitori, poi parla ai padri. Non provocate ad ira, perché a volte il padre può approfittare del fatto che è più grande, dal fatto che ha più esperienza, dal fatto che è più forte fisicamente, e quindi può insolentire i figli, può provocare il figlio. Ma l'Apostolo parla ai padri, parla a me, parla ai padri in questo posto: non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli, bello questo verbo, allevateli in che cosa? Nella disciplina, nell'ammonizione del Signore. Voglio farvi notare, l'Apostolo parla al padre, ai padri, perché? Perché il padre è il capo della casa. I padri sono stati istituiti da Dio per governare la casa, per governare sulla moglie, per governare i figli. Allora l'Apostolo si rivolge ai padri e parla con dei vocaboli. Facciamo caso a quello che dice l'Apostolo: i padri devono allevare, devono crescere i figli in che modo? Guardate i termini, nella disciplina, cioè significa facci fare ai tuoi figli tutto quello che vogliono, amen. Questo significa, tu, che è questo quello che vogliono i figli nostri, la nuova generazione, vogliono fare tutto quello che gli piace. Ma l'Apostolo è chiaro, di alleva responsabilità. Noi spesso ci meritiamo i figli, come si dice, noi ci meritiamo i figli che... ci meritiamo i figli che abbiamo, perché ci sono genitori che sono stati così tolleranti, così bonaccioni. Questo è totalmente errato, questa cultura di oggi, che ci sono i psicologi che dicono non devi dare la sculacciata al figlio, no, fatti sputare in faccia, non devi richiamare il figlio perché gli puoi provocare traumi, no, non lo richiamare, allora mi faccio picchiare io. Sì, questa è la logica. Voglio che voi notiate stamattina, c'è una cultura, c'è una logica che ci può influenzare, è totalmente negativa. A noi quello che deve interessare è il consiglio della parola, siete con me? Amen. Siete d'accordo con me? Amen. A me non interessa quello che dice lo psicologo. A me interessa quello che mi insegna la scrittura, l'eterna parola di Dio. L'eterna parola di Dio dice, è molto seria, di allevare i figli nella disciplina. Devi disciplinare i figli, devi ammonirli nel Signore. E Mario tutto scandato, dice, ma così c'è scritto, Mario già protesta, aggiunge sé. Cambiamo questa scrittura, scherzo. Piglia Mario come esempio perché ce l'ho qua davanti. C'è mio figlio Stefano che scalpita, questa scrittura non gli piace. Cioè, questa cultura di oggi ci insegna questo: dobbiamo essere sempre bonaccioni, non, no, non devi dirgli niente perché uccidere ci può avere un trauma, cresce traumatizzato, ha le fobie poi. Allora fagli fare tutto quello che vuole, rompe le cose a casa, non ti preoccupare, figlio mio. E prende 1.000 euro e se ne va a divertirsi, non ti preoccupare, figlio. Non dobbiamo dire nulla, dobbiamo fare quello, dobbiamo accordare. A consentire tutto quello che loro vogliono, e questa è la mentalità che c'è in giro ora. Ma tutto questo ha portato i figli, vedete? Andate da morsi e sorsi la sera all'étoile, andate al Cassero, vedete come camminano. Parlo di ragazzini a 12-13 anni, come camminano, come ti guardano, come ti puntano. Se tu magari ci giochi cose, ma perché? Questa cultura ha portato le generazioni allo sfacelo. Stanno facendo e vogliono fare quello che a loro piace. Ma noi, come cristiani, io stamattina esorto me, esorto voi stessi. Noi, come cristiani, dobbiamo seguire gli standard della parola. Dobbiamo seguire l'insegnamento della parola. La parola mi dice che io devo crescere i miei figli nella disciplina. Significa che i miei figli non solo li devo educare, disciplinare significa educare anche, insegnare la parola, ora ci arriveremo, ma mi dice anche che devono sapere, io devo fare capire a loro che c'è un limite, amen, c'è un limite nelle cose, che devo decidere io per loro, non devo decidere loro per me. La disciplina e l'ammonizione, quando è il caso, una bella sculacciata aiuta. Perché ci sono ragazzini, bambini, fanciulli che non sentono più, poi allora una sculacciata aiuta il bambino. Il fatto di essere severi a volte o anche spesso aiuta il bambino, aiuta il ragazzo. Il ragazzo deve crescere, deve sapere che ci sono dei limiti. Ci sono delle cose che può fare, che non può fare. Siete con me stamattina? Siete d'accordo con me? È la Bibbia che ci insegna. Allora, se noi tralasciamo l'insegnamento di Dio, se noi tralasciamo l'insegnamento cristiano e seguiamo lo standard del mondo, noi ci ritroveremo, i nostri figli, nella ribellione. Che tu manco ci vuoi dire che non niente che ti chiamano in capo. Non ne cogli più, come dicevo neanche, amen. Mi capite così? Non ne cogli più. Allora noi, come genitori, e voi giovani già dovete saperlo, la Bibbia ci insegna a fare questo. Questo ovviamente è fatto per il vostro bene, c'è una logica in tutto questo, perché quando tu cresci ed educhi i tuoi figli con la disciplina e ammonendoli, tu ti ritroverai, nella maggior parte dei casi, ci sono delle eccezioni, ma nella maggior parte dei casi dei giovani educati. Dei giovani che hanno rispetto per gli altri, dei giovani sensati. Voglio dirvi che se i giovani, se i figli non hanno rispetto per i genitori, non lo avranno per nessuno. Quando noi insegniamo i figli ad avere rispetto per noi, allora stiamo educando i figli ad avere rispetto anche per gli altri. Vedete, questo è il compiano, sto parlando di disciplina, di ammonizione nel Signore. Questo è il compito dei genitori. Se noi vogliamo, vedete, se vogliamo che le nostre case possano godere della benedizione di Dio, allora prima dobbiamo stare attenti al rapporto marito-moglie e poi dobbiamo guardarci come genitori. Dobbiamo studiarci come genitori. Dobbiamo vedere cosa dobbiamo fare, dobbiamo mettere in pratica quello che la Bibbia ci dice di fare. L'allevare nella disciplina e nell'ammonizione significa anche che tu devi crescere ed educare i figli nella parola, nelle cose del Signore. Voglio dirvi questo. Forse qualcuno magari rimarrà scioccato, non siamo stati abituati a questo insegnamento, però il responsabile dell'educazione dei figli sono i genitori, è il padre e la madre. I giovani non devono essere cresciuti nel gruppo giovanile. Questo può essere di aiuto. Il gruppo giovanile può aiutare un giovane, ma il responsabile, il primo responsabile davanti a Dio, il responsabile del figlio o della figlia è il padre e la madre. Allora, quando i giovani sono in un certo modo, noi non dobbiamo lamentarci di niente, di nessuno, dobbiamo guardare noi stessi, perché Dio ha stabilito i genitori come esempi, come guide per i propri figli. Siete d'accordo con me? Amen. Quindi è anche importante, mentre parlo medito, è anche importante questo: i figli devono guardare i genitori, i padri devono sapere che trasmettono un esempio. Noi insegniamo ai nostri figli anche senza parlare, a volte, da quello che facciamo. Se i genitori, ad esempio, la domenica dicono: andiamo a farci un bel picnic qui al Bosco Scorace, allora automaticamente il genitore cosa sta trasmettendo al figlio? La domenica è un giorno qualunque, non ha importanza venire in chiesa o no. Quindi dobbiamo stare attenti a quello che trasmettiamo. Noi siamo chiamati ad essere esempi. Allora devi sapere, io devo sapere che mio figlio e i miei figli guardano me come esempi. Sto cercando di dare l'esempio migliore. Se i genitori a casa continuamente litigano, cosa stanno trasmettendo ai figli? Che nel matrimonio si litiga, che il matrimonio forse non conviene neanche sposarsi, perché si cercano sempre. Amen. I genitori trasmettono, noi genitori trasmettiamo, educhiamo, insegniamo i nostri figli, sia negativamente, sia positivamente. Se tuo figlio non ti vede mai a casa, in che cosa lo stai educando? A non pregare. Se tuo figlio non ti vede mai a casa con la parola nelle mani, in che cosa lo stai educando? A non leggere e meditare la parola. Allora tutta la responsabilità, noi a volte ci lamentiamo, voglio fare enfasi su questo, perché a volte ci lamentiamo dei figli, dei giovani in genere. Ma io stamattina ti dico: guarda la tua vita, guarda la tua vita, che esempio hai dato ai figli, che esempio avete dato ai vostri figli. I vostri figli hanno visto dei genitori che si uniscono in preghiera? I vostri figli hanno visto dei genitori che stanno davanti alla parola? I vostri figli hanno visto dei genitori che si piegano, che si inginocchiano davanti al Signore? Hanno visto questo esempio? Se non sei stato tu a trasmettere questo esempio ai tuoi figli, cosa possiamo pretendere? Voglio ripeterlo. La responsabilità di educare, di crescere i figli nel Signore è del padre e della madre. Amen? Amen. Non è del responsabile, non è del pastore. Io infatti ho imparato a non intervenire quando si tratta di giovani. Hanno i genitori cristiani, sì, e se la devono vedere i genitori, perché i responsabili sono loro davanti al Signore. Quindi stamattina voglio, poi ognuno di voi, già io sono abituato, io predico, ma pochi sono quelli che praticano, io lo so. Ma la mia chiamata è quella di insegnare, di predicare e di dare il buon esempio. Voi potete ancora continuare a non praticare quello che vi viene detto, siete liberi, però non lamentatevi. Non lamentiamoci, ci sono case che non funzionano, famiglie che non funzionano, alcune famiglie rischiano di separarsi, ci sono conflitti, più di qualche famiglia. Dio sta parlando a queste famiglie, Dio aveva già parlato a queste famiglie. Noi dobbiamo temere di Dio. Se noi non temiamo la parola di Dio, se non onoriamo la parola, non onoriamo Dio. Stamattina Signore ti ha parlato alla mia vita, ha parlato ai genitori. Una volta esisteva, sapete, il culto familiare. Era una regola nelle famiglie cristiane. Ogni giorno la famiglia si riuniva per stare davanti al Signore. Allora i figli, dall'età di 2 anni, 3 anni, vedevano questi genitori che si prendevano per mano, che supplicavano l'Eterno, che stavano davanti alla parola. Crescevano in questo modo, mi capite? Crescevano in una famiglia, in un contesto di preghiera, di parola, di amore cristiano. Allora quando tu cresci in questo contesto, sei educato, sei insegnato, anche tu farai lo stesso. Ma quando noi ci definiamo famiglie di credenti e i nostri figli non ci hanno mai visto pregare assieme, o non ci hanno mai visto, o non sanno, io ad esempio non metto in evidenza la mia persona, è una testimonianza che do. Quando mio figlio dice: papà, stai con me, gioca con me, stiamo assieme. Sto un poco assieme con te, però devo poi pregare. Papà, stiamo assieme, gioca. Papà deve pregare. A volte lui si arrabbia, è sempre, sempre. Ma sto dando l'esempio ai bimbi, ai figli. Che devi fare, papà? Devo studiare. Allora sto dando l'esempio, gli sto mostrando che la Bibbia per me è importante, che lo stare davanti all'Eterno per me è importante. Stanno ricevendo questo esempio. Dobbiamo imparare, io e mia moglie, a fare il culto familiare. Qualche volta l'abbiamo fatto, non l'abbiamo, è stata un'esperienza sporadica. Dobbiamo imparare, anzi, a pregare io e lei assieme, perché ne abbiamo di bisogno. Stamattina ho compreso di quanto bisogno c'è che io e mia moglie preghiamo assieme. Che ne dici? È così. Perché nella preghiera, la preghiera è un collante potente, la preghiera fortifica le relazioni. La preghiera mette amore, mette forza, rafforza il rapporto fra marito e moglie. Allora invito me stesso, forse è la quinta o la sesta volta che mi invito me stesso a pregare con mia moglie. È una frase che spesso ho letto: le coppie che pregano insieme camminano per tutta la vita insieme. Una bella testimonianza del fratello Filippo e della sorella Margherita: dal primo giorno di nozze fino ad oggi, ogni giorno pregano insieme. Questo unisce, questo fortifica il rapporto. Allora abbiamo da lavorare, amen, abbiamo da lavorare nelle famiglie, mariti, mogli, preghiamo assieme. E studiamoci di avere questo culto familiare, è da anni, da tempo che ci penso, ma come mai non si sa, non si trova mai il tempo. E invece noi dobbiamo trovare questo tempo, dobbiamo disciplinarci anche come famiglie, a stare assieme davanti in un tavolo, messi tutti seduti, tutti e quattro, tutti e cinque, quanti siamo? Con le mani, l'uno con l'altro, ci prendiamo per mano e supplichiamo il Signore. E meditiamo la sua parola, insegniamo ai figli, fin da piccoli, anche se hanno 4 anni, 5 anni, 6 anni. Io ho notato in questi culti che abbiamo fatto, sono pochi, ma ho notato come Vincenzino, che aveva 7 anni, 6 anni, 8 anni, riesce a comprendere quello che legge. Allora educhiamo i nostri figli, questo la parola stamattina ci dice, di allevarli e di disciplinarli e di ammonirli nel Signore. Amen. Questa è la parola di Dio. Ho un'altra esortazione. Vedo alcuni che vi state stancando. Amen. Queste predicazioni non sollevano molto, ma io ho preso una decisione. È da alcuni mesi che ho preso una decisione: io devo predicare la parola, e in questo posto rimarranno quanti amano la parola. Quanti vogliono crescere e camminare nelle vie del Signore? Alcuni fratelli non li vedremo più. Donatella, Vito, già vi avviso. Alcuni non li vedremo più. Perché man mano andiamo avanti, la parola non piace a tutti. Non è gradita questa predicazione. Ci sono alcuni, c'è avvilito. Ma se io cambiassi il tema e sono capace, e se cambiassi anche il modo di predicare e sono anche capace, sarebbero, esulterebbero. Ma questo sarebbe solo lo sforzo di un uomo. A me non interessa motivare l'uditorio. Anche il fratello Filippo domenica scorsa dice: sarei capace anche di motivare o di trascinare l'uditorio, ma non è questo quello che interessa a un vero pastore. Il pastore è qui per pascere la chiesa, il pastore è qui per dare la parola e per vivere la parola. Quello che abbiamo letto è scrittura. Se tu non puoi essere benedetto se non sei benedetto nella tua famiglia, questa è una verità. La testimonianza che tu puoi dare agli altri è quella che dai nella tua casa. Se la tua famiglia non funziona, non puoi testimoniare, non puoi essere luce per questa città. Se le famiglie non funzionano, non possiamo ricevere benedizione. Se i ruoli non sono chiari, c'è solo disordine. Se la moglie fa il marito e il marito fa la moglie, c'è disordine. Amen. Questo non piace. Puoi pregare tutto il tempo che vuoi, ma Dio non può benedirti perché i ruoli non sono chiari. Se i genitori non fanno i genitori, e magari sono i figli che fanno i genitori, cioè sono i figli che comandano a casa, la famiglia non può essere benedetta. Amen. Amen. E allora dove vogliamo andare? Cosa vogliamo fare? Vogliamo prenderci in giro per altri 30 anni? No, ho in cuore di portare 5, anche 20, anche 30, non ha importanza il numero, ma un gruppo di persone che hanno in cuore di praticare la parola, perché questa ci dà la vita. Amen, alzatevi. E se questa parola non ti interessa, io esorto quanti, qualche domenica fa, no, io non caccio nessuno, non è abitudine mia, io vi amo, il Signore sa che dico la verità, però se la parola non ti edifica, magari hai bisogno di un messaggio più potente, ci sono altre comunità a Marsala, ci sono messaggi molto potenti, forti, che motivano, che fanno esaltare le persone. Ci sono altre comunità qua. Vogliamo annunziare la parola di Dio. Amen. Alleluia. Alziamo le mani. Possibilmente i mariti siano vicini alle mogli. Voglio essere ascoltato in questo. Nei culti il marito deve stare vicino alla moglie. Fatemi questa cortesia. Amen. Non. Voglio vedere la coppia. Francesco e Rosanna, mettete vicino a Rosanna. Chi è sposato? Tutti quelli sposati, per favore, perché anche a livello visivo è una cosa che a me non piace. Un marito è a nord, la moglie a sud, la moglie a est, il marito a ovest. Per quale motivo? Fratelli miei, stiamo, per favore, però ricordiamocelo, amen. Marito e moglie uniti, vicini. Alleluia. Giorgio, dov'è tua moglie? Giorgio prende sempre 10 in queste quiz biblici. Il pastore Franco a volte si arrabbia e ci mette 3 meno. Non lo fa per la rabbia che ha. Ci sbaglia manente Giorgio. Alleluia, siete felici? Amen, la parola vi ha edificato? Amen. Vogliamo metterla in pratica? Che ne dite? Vogliamo imparare a pregare con la moglie, con il marito? Vogliamo imparare a pregare con i figli? Che dite? Vogliamo crescere questa generazione? Io voglio che questa generazione di giovani sia forte, come Giosuè, diceva bene Grazia venerdì, come Giosuè forte, una generazione che sa combattere, che fin da piccola conosce la parola e la mette in pratica. Amen. Alleluia, il marito dia la mano alla moglie, alleluia. Ora tu muoviti tranquillamente e noi preghiamo tutti assieme come coppia. Mariella, vieni qua. Alleluia, come coppie, benediciamo la moglie, benedica e il marito benedica la moglie. I giovani che non sono sposati, chiedete a Dio che vi dia una donna o un uomo secondo il cuore di Dio. Amen. Alleluia. Chiudete questa porta, stiamo per terminare. Alleluia. Antonella, benedici tuo marito. Gaspar, benedici tua moglie. Figli che non siete sposati, pregate per i vostri genitori. Giovani, dite al Signore: Signore, voglio che i miei genitori mi possano crescere nella disciplina e nell'ammonizione tua. Dillo. I giovani dicano: Signore, io voglio che i miei genitori, che mio padre possa allevarmi nella disciplina e nella tua ammonizione. Dillo. Così possiamo vedere una generazione forte, unta, santa. Signore, vogliamo che le famiglie funzionino secondo la guida della tua santa parola, Signore. Prendiamo del tempo, preghiamo per il nostro coniuge. Diciamo il coniuge, alleluia, benedici tuo marito, benedici tua moglie. Che grande gioia il Signore mi sta dando stamattina. Allora di chi benedici, io temerò.
Se in Dio confiderò, allora di chi io temerò. La mia casa è fondata sulla roccia e mai potrà essere smossa, perché la roccia è Cristo Gesù, il Re.
Siamo stati già benedetti, tutte le famiglie della terra sono benedette, Signore. In padre Abramo, Signore, sono benedette perché il tuo figliuolo è venuto qui, perché progenie di Abramo, Signore, il tuo figliuolo. Siamo benedetti perché Cristo è venuto, perché Cristo è la roccia della nostra casa, Signore. Dacci grazia stamattina, Signore. Apri ancora i nostri cuori, la nostra mente, Signore. Facci comprendere ancora più in profondità questi versi, queste scritture, questo capitolo meraviglioso di Efesini, Signore, dove ci sono i doveri della moglie, del marito, del padre, dei figli, Signore. Siano le nostre famiglie conformi alla Tua santa parola, Signore. Che le nostre famiglie siano uniformate alla Tua parola, Signore. Siano famiglie che temono il Tuo nome. Assieme a Giosuè voglio dire: quanto a me e alla mia casa, noi serviremo l'Eterno. Dillo pure tu: quanto a me e alla mia casa, noi serviremo l'Eterno. Noi siamo stati chiamati a servire l'Eterno, il Dio della meraviglia, il Creatore del cielo e della terra, il Padre. Alleluia, siamo stati chiamati a servirti, Signore, ad annunziare questa parola in questa città. Benedici le case, è lì che inizia la benedizione, Signore. Prezioso.
Alleluia. Oggi, ricordatevi questo, oggi alle 14:30 inizia la lettura della Bibbia alla RAI. C'è il fratello Nicola Legrottaglie che leggerà una parte della scrittura. Quindi se avete del tempo state attenti. Adesso ringraziamo Dio per quanto ci ha dato stamattina, per la sua presenza, per il consiglio della sua parola. Diciamo: Signore, grazie perché Tu sei Padre, Signore. Noi siamo i Tuoi figli, Signore, e ne riconosciamo il ruolo obbedendo alla Tua parola. Signore, fa che questo si trasferisca, Signore, nelle nostre famiglie, e che ciascuno faccia la sua parte in accordo alla Tua parola, Signore. Questo è quanto Tu ci hai trasmesso stamattina, Signore. Vogliamo fare tesoro nei nostri cuori, nelle nostre case, Signore, per dare un buon esempio ai nostri figli, a questa generazione di giovani, a questa città, Signore. Usaci per la potenza del Tuo Spirito in accordo alla Tua parola, e grazie, Padre, per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Un attimo solo, vi esorto in una cosa, fratelli cari, io credo che molti siete presi da queste predicazioni, dalla parola, ma tanti fate soltanto un buon ascolto magari e poi non mettete in pratica quanto ascoltate. Vi esorto ad una cosa: state molto attenti a quanto vi viene predicato, perché questo è frutto di stare davanti al Signore. Questo è il consiglio che Dio ci sta dando in questo tempo. Non siate leggeri, dimenticando quello che vi è stato trasmesso in questo posto durante i culti. Siate seri davanti al Signore, e dovete essere seri in tante cose, fratelli cari. Dovete essere seri pure nel venire in orario al culto. Questo è buono davanti al Signore. Cercate di arrivare al tempo giusto, perché se andate a lavorare e ritardate mezz'ora o tre quarti d'ora, il vostro datore di lavoro vi manda a casa. Il Signore ci tiene alla puntualità. Il Signore ci tiene che siate presenti alle preghiere il martedì. Il Signore ci tiene che siate presenti il giovedì, quando ci saranno gli ammaestramenti, perché tutti dobbiamo essere partecipi della parola e tutti dobbiamo crescere insieme. Perché Alla fine, quelli che saranno salvati saranno quelli che perseverano, che osservano la parola e che seguono quanto il Signore offre attraverso la Chiesa. Fate tesoro di quanto vi è stato detto. Che Dio vi benedica. Alleluia.